Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. Torna anche questa settimana Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e soprattutto cosa fa per i suoi cittadini.
Io sono Amida, insieme a Rossella vi racconteremo le sfide, le idee, le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione.
Ma se volete saperne di più, Play Europe è proprio quello che fa per voi. Per capire quanto l'Europa investa sui propri cittadini,
potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram di Play Europe e, ovviamente, sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. Ci trovate anche su Spreaker e su iTunes.
Vi siete mai accorti di quanti siano gli spazi urbani abbandonati e dismessi nella vostra città?
Giusto ieri ho perso il bus. Sì, oltre al fatto che sono arrivata in ritardo, mi sono accorta di una cosa. Cioè che il parco a qualche decina di metri dalla fermata era completamente restaurato. E non hai idea di quanto fosse devastato prima degli interventi che lo hanno rimesso in sesto. Era pieno di spazzatura, i giochi per bambini erano tutti rotti.
La politica di coesione dell'Unione Europea investe anche in questo, nella valorizzazione di quelli che vengono chiamati spazi urbani e quindi incentiva al riuso e al recupero di quelli che sono gli spazi civici.
In effetti, ora che ci penso, c'era una targa messa bene in mostra con il riferimento al finanziamento FESR con cui è stato risistemato.
Eh sì, Amida, perché l'obiettivo è non solo quello di recuperare, ma anche di rivitalizzare le aree dismesse, riutilizzando il più possibile gli edifici già esistenti. Nella puntata di oggi vi racconteremo due storie meravigliose, vi porteremo alla riscoperta di alcuni spazi che sono caduti in disuso e poi, grazie agli interventi del FESR, sono stati riportati alla luce.
Per la prima storia di oggi vi porteremo in un'antica abbazia, nel centro storico di Perugia. Stiamo parlando della Biblioteca di San Matteo degli Armeni, che non è soltanto una biblioteca. La biblioteca è circondata da un parco di circa 5.000 metri quadri, dove sono ancora visibili alcuni resti delle strutture del XVII secolo.
Di cosa si occupa oggi la biblioteca? Ce lo ha spiegato Gabriele De Veris delle Biblioteche Comunali di Perugia.
Ormai, diciamo, da 50 anni almeno nel mondo, le biblioteche pubbliche sono i luoghi dove si garantisce, si favorisce l'accesso alle conoscenze. Questo vuol dire non solo dare tutte le informazioni possibili alle persone sui libri, sulle banche dati, sulle bibliografie, ma soprattutto permettere alle persone di sviluppare conoscenze, e questo significa sviluppare la formazione permanente, la formazione continua, ma garantire e incoraggiare anche la nascita delle relazioni tra persone, oggetti, dati e culture. Di fatto oggi una biblioteca è il territorio, ma è soprattutto le relazioni che fanno questo territorio. Noi come Biblioteca di San Matteo degli Armeni, essendo legati in particolare ai temi della pace, del dialogo interculturale, interreligioso, dell'ambiente, sviluppiamo relazioni e lo facciamo il più possibile ampliando i confini, quindi in particolare anche attraverso le relazioni che magari costruiamo, abbiamo costruito o che ci incoraggiano a sviluppare. Esempio fra tutti i gemellaggi con i comuni e le città che sono gemellate appunto con Perugia. Le biblioteche hanno i libri, ma hanno l'accesso, l'azione anche legata a tutto quello che riguarda la cultura, la musica, lo spettacolo, il teatro, il cinema, proiezioni di film, dibattiti e così via. Spesso, ad esempio, possiamo anche garantire degli incontri a distanza, attività in streaming, cosa che ormai negli ultimi due anni cerchiamo di fare sempre più spesso, proprio per ampliare il più possibile questo accesso alle conoscenze. Il fatto di avere uno spazio verde così grande ci ha portato ad esempio a sviluppare la collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ma anche a sviluppare una collaborazione con una rete nazionale delle cosiddette ecobiblioteche, quindi biblioteche che promuovono l'ecologia e la dimensione ambientale, che sono come noi legate a un contesto urbano e non urbano dove il verde è una cosa importante.
Parlando di Biblioteca di San Matteo degli Armeni ci viene in mente un nome ed è quello di Aldo Capitini.
Noi siamo nati nel 2012 con una notevole eredità, cioè accogliamo la biblioteca di Aldo Capitini grazie a una convenzione con la Fondazione Capitini, e questa biblioteca che nel corso degli anni è diventata un elemento importante perché l'abbiamo portata alla luce. Portandola alla luce abbiamo potuto sviluppare studi, convegni, collaborazioni, tesi di laurea e anche progetti di servizio civile. È sicuramente una cosa molto ricca da portare alla luce ed è uno degli esempi delle conoscenze che vengono custodite ma soprattutto diffuse, valorizzate e fatte crescere. Per saperne di più, il catalogo è tutto online sul catalogo nazionale. Per sapere di più su Capitini, ma anche su tutto quello che facciamo, basta andare sul sito del Comune di Perugia, la sezione Cultura Biblioteche, e vedere le attività di San Matteo degli Armeni.
Ma in concreto, quanto ci è voluto per risistemare il complesso e quali funzioni sono state attribuite allo spazio riqualificato? Lo abbiamo chiesto al dottor Paolo Martani del Comune di Perugia, che ne ha seguito i lavori di restauro.
Questo è un progetto in realtà che muove i suoi passi parecchi anni fa, diciamo che è partito più o meno attorno al 2006-2007 con un primo intervento che ha riguardato tutta la struttura. Questa era una struttura assolutamente fatiscente, era compreso anche la parte del giardino, e inizialmente con alcuni fondi riguardanti la ricostruzione dei fondi beni culturali per il terremoto è stata riportata allo stato attuale. L'idea era quella di farne una biblioteca sulla pace, sui temi della pace e della non violenza, compreso anche il deposito del fondo Capitini. Poi c'è stato un secondo intervento che sempre con fondi comunitari però legati al completamento di attrattori culturali, che ha riguardato l'allestimento degli arredi e il completamento di alcuni impianti che non erano riusciti a rientrare nel primo intervento dell'immobile. L'ultimo intervento, quello di cui poi possiamo parlare nell'ambito dei post-fairs, ha riguardato essenzialmente il giardino. È stato fatto un progetto generale di recupero del giardino e finanziato per 220.000 euro l'ultimo intervento, 800 il primo, 200 qualcosa il secondo e 220 l'ultimo intervento, ha riguardato l'inserimento, il recupero della parte storica del giardino con la vasca che era la vecchia peschiera e quindi la parte storica, dall'altra parte la parte posta più a est, che è invece la parte del giardino, quella che poi successivamente è stata affidata come orto pubblico, e un altro intervento ha riguardato l'inserimento di una scala esterna per poter accedere al giardino storico dall'interno dell'immobile. È un recupero, uno dei tanti che sono stati fatti con i fondi FER dal punto di vista culturale, molto rilevante perché questo era un immobile che fino al, compreso il parco, era totalmente abbandonato a se stesso. È un riutilizzo, un classico riutilizzo fatto con i fondi comunitari di vario tipo e di vari canali, e con un insediamento culturale che attualmente viene frequentato sia da studenti sia da studiosi, ma che ospita anche una serie di attività ulteriori per la comunità, sia anche pomeridiani sia serali, corsi vari, per cui è un luogo molto vissuto. Tra l'altro, così per inciso, è anche un posto dove ci si può sposare. La ricaduta sul territorio essenzialmente è il recupero di un bene totalmente abbandonato, e quindi la funzione, perché questo poi è il problema più grosso, no? Cioè recuperare un immobile ma dargli una funzione che lo mantenga vivo e vitale. e la identificazione come biblioteca, come momento di studio, come momento anche di inserimento per i ragazzi che ci vengono a studiare, e poi per sui temi soprattutto della non violenza, quindi deposito del fondo Capitini eccetera eccetera, penso che sia stata un'identificazione di un nuovo ruolo per un monumento, per un bene culturale.
Per la seconda storia di oggi invece ci concentreremo su un altro tipo di recupero. Ci spostiamo a Terni, all'interno del nuovo mercato coperto, uno spazio che è assolutamente in controtendenza rispetto ai supermercati e ai mercati all'ingrosso. Vi racconteremo infatti la storia di uno spazio che accoglie le aziende agricole che aprono le porte ai consumatori, permettendogli di acquistare i loro prodotti senza dover passare per intermediari. Praticamente a chilometro zero, Amida.
Basta farci un salto per trovare prodotti freschi con la certezza che si tratta di cibi nazionali, anzi regionali, cosa ormai, diciamolo, piuttosto rara, soprattutto per quanto riguarda frutta e verdura.
Ce ne ha parlato nel dettaglio il dottor Piero Giorgini, del comune di Terni.
Salve a tutti cari amici di Play Europe, oggi siamo qua con il dottor Piero Giorgini che ci parlerà del progetto Nuovo Mercato Coperto a Terni.
Diciamo un progetto già realizzato una decina di anni fa, quando praticamente l'amministrazione comunale di Terni decise di fare un nuovo mercato coperto in sostituzione di quello esistente, che versava in condizioni abbastanza fatiscenti, per cui era necessario o ristrutturarlo oppure realizzarne uno nuovo. E si decise per questa seconda strada, per cui anche perché il primo mercato, cioè quello più antico, fu messo in vendita, per cui fu realizzato questo nuovo mercato in un'altra area, precisamente all'Arco Magni, sopra un parcheggio che era stato realizzato precedentemente, parcheggio interrato di 600 posti auto. Fatto il progetto e poi di conseguenza la realizzazione, e successivamente vennero spostati gli operatori che originariamente erano inseriti nel vecchio edificio.
Cosa si vende?
Principalmente la gran parte degli operatori sono operatori, diciamo, ortofrutticoli, poi c'è anche la presenza di macellaio e anche originariamente c'erano due pescherie, so poi le evoluzioni successive, però diciamo sostanzialmente prodotti principalmente alimentari. Poi c'è una sezione all'interno del mercato dei produttori propri fondi, quindi sostanzialmente contadini, diciamo, della zona che la mattina, soprattutto presto, portano i loro prodotti per la vendita diretta, diciamo, a chi arriva al mercato. Ecco.
Questo progetto che impatto ha sia sui cittadini, sia sui compratori, sia sui contadini che vanno a vendere questi prodotti?
Sono prodotti dalla loro terra, quindi sostanzialmente chilometro zero, e poi gli altri operatori sono quelli un po' storici che appunto erano presenti anche nel vecchio mercato, e chiaramente l'aspettativa di chi anche va all'interno del mercato è quello di trovare prodotti freschi ad un prezzo, diciamo, contenuto e competitivo rispetto a quello che si trova o dai fruttivendoli normali oppure anche gli stessi supermercati.
Insomma, qualità e guadagno?
Sì, certo. Beh, questo è l'obiettivo chiaramente di un mercato ortofrutticolo in centro, dove la struttura è del comune, per cui questo consente con l'abbattimento dei costi fissi, no, per gli operatori che operano all'interno del mercato, di poter offrire prodotti a prezzi competitivi chiaramente. Poi in tutta l'operazione c'è stato un vantaggio anche dal punto di vista urbanistico, diciamo così.
Qual è stato l'esatto ammontare del fondo europeo che avete ricevuto per realizzare questo mercato coperto?
L'intero intervento è stato finanziato con tre canali di finanziamento diversi. Se non ricordo male, la parte finanziata con contributi europei ammontava circa, adesso di preciso non me lo ricordo, ma circa 300.000 euro, insomma, o qualcosa in più, ecco. Poi dopo il comune inserire propri finanziamenti attraverso un mutuo e quindi l'importo totale è stato maggiore, però siamo partiti con i finanziamenti appunto europei per realizzare il tutto.